Laudetur Jesus Christus.
Qui la Radio Vaticana.
Antologia cristiana.
Brani celebri e meno celebri di ogni tempo.
Teatro per sole voci.
Amici in ascolto, vi presentiamo oggi uno spaccato storico della Firenze quattrocentesca, dove sta per finire al rogo un negromante eretico. Il popolo ne parla. È l'eterna dialettica tra una scienza fine a se stessa e la confidenza in Dio.
Il y a pour l'humanité un double mode de développement. Le premier comprend la culture.
Esiste per l'umanità un duplice genere di sviluppo. Il primo comprende la cultura, la ricerca scientifica e tecnica, cioè tutto ciò che appartiene all'orizzontalità dell'uomo, che si accresce con un ritmo impressionante. Il secondo modo di sviluppo concerne quanto c'è di più profondo nell'essere umano, allorché egli si volge verso colui che è il creatore di ogni cosa.
Calendi Maggio, atto unico di Enzo Maurri.
Premio Ennio Flaiano 1975.
Adattamento radiofonico dell'autore.
Personaggi e interpreti.
Un frate domenicano, Claudio Calafiore.
Un famiglio degli otto di Balia, Gino Manfredi.
Una donna del popolo, Gabriella Armeni.
Il notaro, Ivano Staccioli.
La gentile annunciatrice mi ha definito il notaro. Voglio chiarire però che io non sono un personaggio della vicenda. Vi assisto, ecco. Notaro perché gran parte delle mie battute è tratta da un codice di Ser Baldovino Baldovini, notaro in Firenze, che riposo in pace. Aggiungo poi che i due personaggi principali di questa storia, che divise i fiorentini a metà del secolo XV, non entrano mai in scena. Sono maestro Giovanni De Cani, medico negromante, ed Antonino Pierozzi, arcivescovo della Città del Fiore dal 1446 al 1459. Uomo piissimo e da tutti stimato. Fu proclamato santo. Oggi è il primo di maggio, calendi maggio dell'anno 1450. È l'ora nona, voi direste le tre del pomeriggio. Siamo in una grande stanza nella casa di Giovanni De Cani, che s'alza nella Nuova Firenze, presso la nuova casa della famiglia Medici, progettata da Michelozzo. Un giovane frate domenicano prega davanti ad un grande crocifisso, mentre un famiglio degli otto di Balia sta lustrando con scrupolo la sua alabarda. Una donna del popolo entra, è infuriata.
Bestie! Bestie! Bestie!
Ve l'ho detto, è infuriata.
Quei giovinastri si burlavano di noi, di tutti noi. Potevi scendere a cacciarli con la tua alabarda.
Calendi Maggio viene una volta l'anno.
Ah, questo non è luogo di festa. Vadano alla taverna.
Forse non hanno sete.
E vadano a vedere i carri e le corse, a pigiarsi nella calca e tastare le donnacce.
Se il frate ti sente. Infine, fare l'amore a Calendi Maggio è cosa ben fatta.
Porco!
Tu scommetto neanche all'età giusta.
Fui sempre donna da bene, io. E poi, non farmi vecchia, che nacqui in questo secolo. Quasi. Sono 10 anni appena che avevo trovato lo sposo, se non lo perdevo con la battaglia d'Anghiari.
Morto?
No, ma non tornò a Firenze. Avrà trovato di meglio in Casentino.
Rimesta la farinata, donna.
Eri qui anche 2 giorni addietro. Profittano di te perché vieni di campagna.
Me lo sono giocato ai dadi questo giorno di festa. Festa senza danari è festa grama. Se la goda chi ha vinto.
L'andassi a raccontare.
Potrei raccontare io dove finirono i due tondi d'argento che erano rimasti in fondo al cassone.
Canti per me?
Per chi mi pare.
Troppe ispezioni sono passate di qui a cercare cose che puzzano di maligno, perché possiamo dire chi prese e perché prese. Tutto gli hanno tolto.
Ancora di soverchio per dove è incamminato.
E dunque? Chi prese quei tondi, non sono io, chi prese quei tondi fece bene. Se fu la giustizia per indagare su qualche sorta di incantesimo, operò secondo dovere. Se fu un povero che non aveva dove posare pane e cipolla, operò secondo bisogno.
Vengono di maestro Giovanni queste filosofie?
Sono nell'aria di Firenze, armigero di campagna.
Mezzana di città.
Basta, basta con queste cicalate. Tu continua a rimestare la farinata. Io vado a vedere come sta.
A visitare l'eretico.
Non lo chiamare eretico, almeno finché non lo diranno l'arcivescovo e il podestà.
Pochi giorni, non dubitare. Forse domani lo chiariranno d'eresia con parole latine e bollo sulla sentenza. Fuori dei vivi lo manderanno.
Ma non sono più tempi. Mia madre, la madre di mia madre, ne raccontavano, ma io non rammento nulla di simile. Al più lo bandiranno.
Dammi retta, ci sarà spettacolo dinanzi a Santa Maria del Fiore. Palchetto, corda, legna e fuoco per il castigo di Messer Giovanni.
Donna, portagli la farinata. È passata la nona ed è ancora digiuno.
Vado.
Ti piacerebbe davvero che s'accendesse quel fuoco?
Ah, no, certo. Se però lo merita.
Da quando sei qui hai detto un'orazione per lui? Perché si scagioni se è innocente? Perché si penta se è colpevole?
Beh, no.
Dilla. O ti parrà d'avere portato legna alla fiamma?
Io? Prendevo ceffoni da mio padre perché liberavo i tordi dalla rete.
Stavi bene in campagna.
Troppe bocche in casa per una poca terra. E poi, Firenze non è tanto brutta.
Sei generoso nel giudizio.
Verrà ancora l'arcivescovo? Dicono che non c'è uomo più buono.
È vero.
Allora lo salverà.
Ma è anche giusto. Non volgerà lo sguardo se c'è l'errore.
Ah.
È anche caritatevole. Non permetterà che il gregge si infetti se c'è il peccato.
Ma questo è infermo.
Si guarda all'anima, non al corpo.
Ne ha presa pochissima. Dice che non ha fame e che vorrebbe morire in pace.
Danne un poco anche a me.
Senza offesa sembra pastone da polli.
Meglio, è venerdì.
È calendì maggio, essa è data dispensa. Lo saprete bene. Noi abbiamo avuto montone oggi.
È venerdì. Calendì maggio è una festa pagana e il nostro non è servizio che invogli a banchettare. La gola è una porta per il demonio. Meglio se il mangiare è vile.
Ho cotto quello che mi avete ordinato.
A me pare buonissimo. Mi sono alzato con le stelle e questo è il solo pasto della giornata. È venerdì.
Voi non volete che muoia?
No.
Nemmeno tu?
No. Anche se la Menica, mia vicina, che aveva la febbre terzana, non ebbe giovamento dalle sue pozioni. Pace all'anima sua, della Menica.
Se lo domando, faccio per dire all'arcivescovo, anche gli risponde no.
Tienlo per certo.
E dice no anche il podestà.
Dice no. Maestro Giovanni è di confidenza con tutti i signori di Firenze.
Sentite, frate.
Ho casa qui vicina, io. E vi posso assicurare che sempre vidi entrare più nobili e gente di studio di quanti artigiani e ciompi. Ora nemmeno passano per questa via. Ma non è un mese che si facevano vanto di trattarlo. Lo riverivano, preghiere e fiorini per i medicamenti.
Intervenne che uno maestro Giovanni De Cani, essendo pubblica fama che della fede cattolica e degli articoli della Santa Madre Chiesa male sentiva, e che, oltre a questo, era invocatore di demoni e che, con più suoi seguaci...
Fu la pubblica fama ad accusarlo.
Di che?
D'arti magiche, di necromanzia, di commercio infernale. Tu fosti fra i primi, sono certo.
Io?
Quando la febbre terzana l'ebbe vinta sulla Menica, tua vicina, imprecasti contro di lui che non aveva fatto l'incantesimo giusto, sì che la pozione aveva dato nel male anziché nel bene.
È vero, ma io non volevo...
Bastarda!
Ah, troppi volumi in questa casa. 3 ceste ne hanno portato via.
Arnesi di Satana, eh?
Comandassi io, prenderei tutti i libri di Firenze e li butterei in Arno.
Il maligno conosce più strade per tentare. Tutti i libri di Firenze, vero? Anche quelli della biblioteca di San Marco. Non sei mossa da fede, ma da rancore. Rancore per la tua naturale ignoranza, della quale, bada, nessuno ti fa carico.
Ci sono libri buoni e libri cattivi.
Prima ancora, ci sono buoni e cattivi lettori. Tu sai nuotare?
No.
Ti butteresti in Arno per traversarlo da riva a riva?
Ho detto che non so nuotare.
Appunto, non saresti così temerario. Ma esiste chi, poco o nulla sapendo della Bibbia e del Vangelo, si getta avventatamente nel mare infido della filosofia e della scienza, non si temprò nella fede e affronta le dottrine fallaci dei gentili, antichi e viventi. Infelice, confonde grazia divina e zodiaco, comandamenti e formule, spirito e materia. Muoverebbe a riso se nelle sue parole non soffiasse il fiato del diavolo.
Sì, sì, ma a dire schietto non mi convince. Si poteva fare un bel fuoco dai suoi libri e chiamarlo a pentirsi.
Non si pente. Vengono teologi, uomini di carità e di dottrina, fino lo stesso arcivescovo, per convincerlo d'errore. Non si pente.
Il diavolo!
Una parola, forse, fra 100 volumi dove appendere la speranza.
Si è fatto troppo chiasso. Mi stolta! Che imprecai contro lui per la povera menica, e stolti quelli come me. Non è solo in Firenze ad osservare gli astri e misturare le polveri sul fuoco.
Parlo per fantasia, si intende che nulla so e nulla ho sentito.
Era espresso incantatore e invocatore di demoni. Con più suoi seguaci, nella casa della sua abitazione in Firenze, nel popolo di San Lorenzo, teneva vita, costumi ed errori di fraticelli ed eretici, figlioli del diavolo, nemici di Dio e della verità evangelica, dannati dalla Santa Romana Chiesa. Richiesto dall'arcivescovo per la fede che egli teneva, in presenza di riverendi padri e maestri e teologi di sacra teologia, disse che Niccolò Papa V non era vero papa. Ancora con pertinacia affermò che detto papa poteva avere superiore in terra e che più egli reputava poter essere sommi pontefici. Niente di meno, sostenne che si potrebbe cercare altri più degno del pontificato e che quello trovato più idoneo avrebbe da essere sommo pontefice.
Beh, so cose di papi allora.
Che vuoi dire?
Voi due siete giovani, ma io ero bambina e sentivo parlare di Benedetto, Gregorio e Alessandro, tre papi, tutti insieme.
Due falsi e uno vero, Gregorio duodecimo.
Secondo voi?
Secondo tutti.
Ora, ma allora... Lo dicevano soltanto quelli di voi che stavano al convento di Fiesole. Mia madre fu minacciata di corda per aver invocato Papa Benedetto invece di Papa Gregorio.
Era nel torto.
Ma subito dopo un frate, di tonaca diversa dalla vostra, la gravò di penitenza durissima perché si era raccomandata a Papa Gregorio invece che a Papa Alessandro.
Senza contare Papa Giovanni.
Giovanni XXIII morì da cardinale.
A tomba da papa, in battistero.
Quondam papa, una volta papa.
Ah, non so di latino io.
E quale tomba? Donatello, Michelozzo e fiorini tanti.
Ecco, vedete voi stessi che disordine d'anime porta la confusione. Prove dolorose che il popolo di Dio fu chiamato ad affrontare per la malizia e l'insufficienza di ministri indegni, per la nequizia del demonio. Domandiamo a Gesù dolcissimo consolanti certezze.
Intendevo che se qualcuno, e non è molto, si sbagliò...
Diverso è il caso che ci riunisce in questa stanza. Allora furono contrasti e lotte anche durissime fra chi era nel vero e chi nel falso. Ciascuno però vantava segni, qualità e prerogative, secondo i modi che la Chiesa trasse dagli insegnamenti di Cristo. Si ripetesse quella prova, Maestro Giovanni rifiuterebbe i tre congiuntamente, perché la negazione sua e dei suoi fraticelli è volta contro la Chiesa intera.
Essi dicono, sono due Chiese, una carnale e ricca la romana, una spirituale povera di essi fraticelli.
Certo che fra noi sono religiosi indegni o al manco deboli, legati alle bellezze del mondo, ai privilegi del grado, ai piaceri dei sensi.
Il nostro arcivescovo è santo di povertà, lo sappiamo tutti in Firenze.
A capa lisa e sdrucita da frate Miserello. Mangia meno d'un passero e dona ai bisognosi quanto gli arriva in tasca o in tavola.
Non basta per lui, per Giovanni, se il nostro pastore riconosce l'autorità del pastore di Roma.
Ancora disse ed affermò: i preti ordinati dall'arcivescovo di Firenze, ordinato e assunto dalla sedia apostolica, cioè dalla Chiesa romana, non esser veri sacerdoti e non poter consacrare il corpo di Cristo.
Nemmeno voi, dunque.
Nemmeno io.
Essi dicono: i ministri della Chiesa carnale persero l'autorità che risiede nella spirituale.
Ragioniamo.
Bene il villano che vuol farsi cittadino, filosofo e ragionatore. Vorrai cattedra allo studio di Firenze? La questione è semplice, se non la rumini tanto. Se ti dicono mentitore, ruffiane e ladro, che fai?
Spacco la cervice di chi osa.
E fai bene. A questi tonacati, bianchi, neri, bigi, d'ogni colore, degni e indegni, tutti insieme, a questi il bizzocco dice: siete menzogne viventi, toglietevi le cappe e cessate di predicare, disonesti porci. Dal canto loro, se questi, da Papa Niccolò all'ultimo novizio, li cercano e li mettono in mano al bargello, fanno ciò che devono. Tutto qui.
Donna, non esiste bizzocco o fraticello che tanto abbia offeso questa veste quanto tu ora l'hai offesa.
Ma male, male io so parlare, ma poco voi capite che siete giovane.
Perdonatela, si pentirà.
D'una cosa mi pento: di non aver riso coi quattro ribaldi che erano venuti a far chiasso. Benedetti invece! E benedette quelle risate! Sbeffavano te e me, sbeffavano il Domenicano e Cristo, sbeffavano Maestro Giovanni, che là dentro, imbottito di scienze e di superbia, si rallegra di impegnare la diocesi fiorentina. Burle e canzoni di Calendimaggio. Erano venuti a trovarci i manigoldi, non ci conoscono? Ed erano venuti da noi. Ascoltate. Né voce, né grido, né canto. Non passa compagnia, non passa vita di qui. Hanno tutti deciso che la partita è al termine. Sentono odore di bruciato e girano al largo.
La misericordia del Padre è immensa. E Monsignore l'Arcivescovo verrà tra poco di nuovo a interrogare, a cercare il pentimento.
T'auguro venga presto. Siamo soli nel deserto e le menti fanno mulinelli.
Per chi temi? Per lui o per te?
Temo per voi, frate. Va morso l'inquietudine e questo villano che si impiccia a ragionare certo non può aiutarvi. Vado a prendere acqua.
Perché vi tormentate? Non volevo offendervi.
Essi dicono: i sacerdoti in stato di peccato perdono ogni giurisdizione e non possono amministrare i sacramenti.
Parla. Non ti sembra ben detto? Gesù dolcissimo non è il nostro sommo bene. Tu soffriresti che acqua pura di fonte ti fosse portata alla bocca dalle mani d'un lebbroso? Non hai capito? Parole oscure per te.
Prima di venire a Firenze e prendere la labarda, i miei mi mandarono ad una pieve vicina. Volevano che pigliassi la veste.
Intendevi servire il Signore?
Anche. Volevo mangiare. L'orto, le decime, la carità dei fedeli. Alla pieve il piatto non era vuoto.
Avere fame non è peccato.
Spazzavo la chiesa, zappavo la terra, aiutavo in cucina. Stavo contento. Ma quello voleva che imparassi a cantare e sono stonato. Che sapessi le preghiere in latino e sono zuccone. Manco le rammento in volgare. Disse che non ero nato per tale vita e mi mandò con Dio.
Forse operò per il meglio.
Quando i miei trovarono da raccomandarmi ad uno di balia e mi fecero armato, vidi com'era più facile la nuova veste. In breve appresi quanto dovevo: imprecare, giocare a dadi, visitare il bordello. Ne so più d'un capitano di lunga milizia. Intendevo però che il fumo della candela un poco m'è rimasto addosso. Per 2 mesi ho portato tonaca e cordone. Sono passati anni da allora, ma qualcosa so capire.
M'hai burlato, eh?
Io?
Non so, sono un villano. E mi facevi recitare la parte di frate sapiente. Annusavo qualcosa, ma... ti è rimasto addosso il peggio di noi. Il gusto del precipizio, la voglia di misurare sensi e coscienza.
Mi caricate delle vostre debolezze.
Non ho chiesto io d'essere comandato qui e nemmeno mi sono messo a rischio di questo ufficio giocandolo a dadi.
Avete fatto di peggio, l'avete sperato.
Chi sei? Il demonio? Ammetto. Sperai di venir qui, pregai di venir qui. Negozio mio, se la tonaca non mi protesse dalla tentazione. Tu, però, dottissimo inquisitore, non hai risposto al quesito.
Essi dicono, i sacerdoti in stato di peccato non possono amministrare i sacramenti.
Che penso dell'acqua e delle mani del lebbroso?
Appunto. Una risposta semplice, da villano.
Per i campi è facile trovare stagni, larghe pozze dove si ferma la pioggia. Acqua dolce, piovana, buona per le bestie ed anche per i cristiani. Tempo e sole e l'acqua, che era dolce e buona, si fa gialla e verde, manda miasmi e nemmeno i porci la bevono. Acqua infida, come tutto di questo mondo. Ma l'acqua eterna, quando eterna sia, non si guasta, neanche fra le mani delle brode.
Falso villano. Usi argomentazioni sottili.
V'ho parlato d'acqua e di campi.
Dove ti insegnarono tanta finezza? Fosti cardinale in Laterano? Furbo di teologia, ma hai risposto senza rispondere.
Ho risposto come sapevo.
Penserò dopo a chi beve l'acqua. Tu hai detto quando eterna sia. E io ti dico che se non fosse, poco male. Per quanto mi riguarda, sono pronto a recitare come si recita in piazza, dove uno fa Pilato, un altro Giuda e un altro l'angelo. Si chiede a chi fa l'angelo d'essere angelo di spirito? No. S'ascolta con raccoglimento per le parole che dice, e tutti contenti. Tu sei famiglio della Repubblica Fiorentina, vero?
Sì, agli ordini degli 8 di Balia.
Sai bene che da 15 anni a Firenze si fa quanto comanda Messer Cosimo, privato, cittadino, mercante, senza pubblici onori. Non a caso noi due vestiamo panni di casa Medici, colori differenti, i miei e i tuoi, ma le pezze vengono da un fondaco solo. Eppure, se porti uno al carcere, è in nome della Repubblica. Si conviene così, e chi ti chiamasse famiglio dei Medici, diresti che è pazzo. Meglio per me se anche la mia veste è buccia senza frutto.
Voi bestemmiate.
Buono o cattivo attore, non devo rispondere a nessuno. Pensiero terribile invece è se quanto proclamo ed amministro è vero, se le mie mani di lebbroso toccano l'acqua pura.
Non si corrompe. La carità del portatore non resta delusa.
Vuoi intendermi? Temo per me, portatore indegno e cosciente. Gli altri si salvano, anche quelli carichi di peccato.
Avete parlato voi di misericordia immensa?
Certo. Egli è misericordioso con quello che stona e non sa di latino, ma tanto più terribile deve essere con l'altro, coperto da vesti, regolari riti, convenienti obbedienze.
Non so, non ho tonaca bianca e nera io, ma se tanto affanno mi rodesse, non verrei per lumi in questa casa. Maestro Giovanni è un misero ramo secco.
Con una fogliolina verde, forse.
Domandato se s'era comunicato, disse che sì. Domandato in che luogo, rispose in questa chiesa. Ed essendogli detto che quella non era una chiesa, ma camera, rispose in questo circuito. Con ciò sia cosa che in quello circuito non sia chiesa di fedeli.
In una cosa gli siete pari, che giocate di parole.
E si dicono, il Vangelo di Cristo ebbe compimento solo con essi, che prima era stato oscurato ed estinto.
anzi vi fa giocare. Butta le parole come i signori le monete di festa dalle finestre. Il popolino si imbestia a cercare e si lorda per terra.
Bravo, padre guardiano.
Padre no, guardiano sì.
Fatti da parte, vado da lui.
No.
Villano arrogante, comando io qui e domani pagherai quest'offesa. Ti prego.
La donna tornerà con l'acqua e ci troverà in silenzio.
Non voglio complici. Maestro Giovanni chiama e io vado da lui.
Vi chiama, certo, a suo modo. Ma io non sento.
Infelice, duro d'orecchio, ultimo servo di gente immonda, città di Calendimaggio è questa. Chi turba feste e canti va abbruciato. Ma la fogliolina verde che lascia...
Porta in piazza anche voi!
Con questa veste?
Forse! Non davanti la cattedrale, ma davanti a palazzo c'è posto per un rogo. Anche per tre.
Levati di mezzo.
Ho detto di no.
Voglio passare.
Non alzate la voce.
Voglio passare.
Sapevo che finiva così.
Vuoi farci la predica?
Io? Mi dolgo per l'infelice Giovanni, da voi spinta a morte. Ora è certo che non si piegherà, sapendo che la sua parola tormenta e divide gli animi. Infermo, ma a sua disgrazia, buono d'udito e impegnato a non cedere.
Lo pensi eretico? Perché t'addolori?
Lo penso uomo. Ma trista vederlo finire per vanità, per non deludere chi guarda lo spettacolo. Vorrei pregare bene come un papa ed ottenere che questo Giovanni s'arrenda. In molti l'abbiamo accusato chiedendo conforto al medico, al negromante, ma da accusato... Aveva sempre la via della ritrattazione, sincera o bugiarda che fosse. L'avete tagliata voi, però, con dispute, minacce, cedimenti, disordini. Uomo infermo e solo, sapendo in turbamento Chiesa e Repubblica, farà sottomissione per ridare la pace ai suoi nemici? Ha poco di sé da buttar via per rinunciare a simile gusto. Sarà vittoria sua mettere Firenze in subuglio per qualche giorno. Fra ladri, violenti, barattieri e ruffiani fioriranno allora i pietosi pronti a disapprovare, pietosi senza pietà per chi ama il perdono e non può darlo. Ma a voi, anche a te, frate, poco importa. Vi sfruconate la coscienza in prurito e il resto è nulla.
Quando verrà l'arcivescovo?
Quello che fa i miracoli. Domandolo al nostro frate se è miracolo possibile voltare la volontà del prossimo. Sono prigionieri l'uno dell'altro. Il sole ha girato e l'aria si è fatta fresca. Fra poco daranno la mossa alla corsa. Da secoli non vedo correre cavalli. Ma l'anno che verrà... Per la via non passa nessuno. Nessuno.
Che?
Sì, l'arcivescovo.
Dio mio.
Pregate Cristo per questo povero santo che viene.
Fu dato nelle mani del nobile uomo Niccolò Vitelli Potestà di Firenze che lo punisse secondo le legittime sanzioni, il quale lo condannò a morte e fece ardere, lui sempre stando duro, protervo ed ostinato nella sua eresia e falsa opinione. E questo fu a D 6 di maggio 1450. A quanto documentato dal notaro, voglio aggiungere poche parole scritte da un fiorentino qualunque, un contabile. Mercoledì l'arcivescovo nostro fece ardere maestro Giovanni De Cani per eretico. Ecci chi dice essere stato bene fatto e chi no. Non ne parlate, che è grande vergogna su questa terra.
Avete ascoltato?
Calendimaggio, atto unico di Enzo Maurri.
Premio Ennio Flaiano 1975.
Adattamento radiofonico dell'autore.